sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera agli avvocati se ci sono, se quest'ora sono in ascolto anche loro del mio intervento. Ecco, come al solito vogliamo pregare per il mondo della giustizia, per il mondo legislativo e insieme vogliamo invocare lo Spirito Santo. Io lo farò a nome di tutti coloro che in questo momento sono in comunione con noi. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire. Compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia. Non ci influenzino cariche o persone, tienici stretti a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, abbiamo pregato affinché lo Spirito Santo ci possa aiutare a far sì che in noi, attraverso di noi, non sia lesa la giustizia. Abbiamo recitato non permettere che sia lesa da noi la giustizia. Ecco che noi uomini e donne del diritto, ma anche tutte le altre persone, abbiamo il diritto e il dovere di non ledere la giustizia. Ma di quale giustizia noi vogliamo parlare? Sicuramente non soltanto di quella giustizia umana fatta da leggi, da codici, da sanzioni, da comportamenti che vanno tenuti, altrimenti c'è una sanzione correlata. Vogliamo parlare anche di quella legge o di quella giustizia che noi conosciamo perfettamente attraverso il nostro cuore, e quella legge che è scritta nel nostro cuore, che Dio Padre ha scritto in noi e che noi non possiamo, nonostante il nostro peccato, cancellare. Ecco che la nostra coscienza può ricordarci la legge che è scritta nel nostro cuore, può venire in aiuto alle nostre debolezze nei momenti della tentazione, perché noi possiamo essere sempre quelle persone che vivono secondo la giustizia di Dio. E cosa significa vivere secondo la giustizia di Dio se non quella di rimanere in Dio, quella di far sì che in noi possa esserci la dimora dello Spirito Santo, la dimora del Padre e del Figlio, che noi possiamo ospitare dentro di noi la Santissima Trinità. E allora la meditazione di questa sera vuole essere su un passo di Giovanni. E al capitolo 15, al versetto 5, noi leggiamo: «Io sono la vite, voi tralci». Ecco, in questa frase è condensato tutto, è condensato il pensiero ultimo che Gesù ci vuole lasciare nel momento in cui nel Cenacolo prega il Padre, prega per noi, è l'ultimo momento prima del suo arresto, prima della sua, diciamo, fine, della sua dipartita, della sua prova definitiva. Ecco che lui parla a noi e ci dice anche a noi di oggi, di questo tempo, e non soltanto ai suoi discepoli di allora: io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto. Ecco il termine che quindi stasera noi vogliamo meditare, è questo verbo rimanere. E se noi leggiamo proprio questo passo 15 dal versetto 1 al versetto 8, vediamo che ben per 7 volte è menzionato il verbo rimanere. l'importanza di questo rimanere, rimanete in me, dice al versetto 4, come io in voi, è un ordine, è un consiglio, è una esortazione, è un qualcosa che proviene dal cuore di Gesù che ci vuole istruire per far sì che lui possa rimanere, dimorare in noi. Rimanete in me. Come il tralcio, dice, non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. E allora guardiamo questa immagine della vite, della pianta e di questi tralci che portano frutto. Ecco che il tralcio non potrebbe portare alcunché se non fosse legato alla vite, se non fosse connesso, in stretta connessione con la vite. I tralci in sé non hanno vita, non hanno fecondità, non possono produrre uva, sono vitali solo nella misura in cui sono connessi alla vite e portano, vediamo, un frutto buono, un'uva buona, non malata, quando il tralcio non è malato da nessuna malattia della vite, ecco, da nessuna malattia. E allora noi dobbiamo, è un'esortazione, è un'immagine di Gesù, che è quella di rimanere legati, connessi a Lui, perché senza di Lui, dice la parola, non potete fare nulla. Senza di me non potete fare nulla, dice il Signore. Se non rimanete nella vite, nemmeno Lui rimane con noi. Se non rimanete in me, e Gesù dice, io sono la vite, solo io sono la vite, perché Gesù è la vera vite, è l'unica vite buona, è quella vite che il Padre ha voluto, che ha donato a noi, perché noi potessimo un giorno portare frutto attraverso l'innesto in Gesù Cristo, attraverso la connessione con Lui. La linfa che scorre attraverso i tralci è la stessa linfa che scorre e che proviene dal tronco. Quindi se noi abbiamo un rapporto buono con Gesù, con il Padre, ecco che in noi scorre la linfa buona, quella linfa che fa sì che anche noi potremmo portare frutto. Perché nello stesso passo, proprio all'inizio del capitolo 15, leggiamo, io sono la vera vite. Io sono la vera vite, dice Gesù. Quindi di se stesso lui fa questa affermazione, sono la vite vera. Ma subito dopo dice, il Padre mio è l'agricoltore. E allora per me, forse perché provengo da una famiglia contadina, è facile meditare questa immagine. L'agricoltore che cosa fa? L'agricoltore che ama le sue piante che deve coltivare, che gli dà il concime, gli dà fertilizzante, lo dissoda, taglia il ramo secco, perché il suo orto, la sua coltura possa essere sempre più buona, possa produrre frutti buoni. Ecco che l'agricoltore ogni giorno, quando può, va lì, deve lì lavorare, perché quello che lui pianta possa dare frutto. E così possiamo immaginare questo Dio Padre che ha cura di ciascuno di noi, perché noi possiamo essere innestati, incardinati, connessi sempre a Gesù, suo Figlio, e attraverso suo Figlio noi possiamo portare i frutti buoni, come Gesù. Ecco, allora iniziamo a meditare questa frase, io sono la vite, voi i tralci. Allora, stiamo meditando il capitolo 15 di Giovanni. Io sono la vite, voi tralci. C'è Gesù che rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto. Abbiamo detto che per ben 7 volte in questo piccolo capitolo è citato il verbo rimanere. E allora vogliamo meditare sempre di più cosa significa rimanete in me. Cosa ci chiede Gesù quando ci dice di rimanere in Lui? Significa rimanere nella Sua parola. Ecco, significa allora che dobbiamo iniziare a conoscere la Sua parola, perché se non conosciamo la Sua parola, come possiamo rimanere nella Sua parola? Se non conosciamo la Sua parola, come possiamo dire di conoscere Gesù? È come dire io sono innamorata di qualcuno che non conosco. Non è possibile. Per essere innamorati occorre una frequentazione, occorre un dialogo con l'altra persona, occorrono rapporti privilegiati, di silenzio, di dialogo. Ecco, allora con Gesù dobbiamo rimanere attraverso la sua parola in dialogo con lui. Attraverso la parola di Dio noi possiamo conoscere la sua volontà. Allora Gesù ci chiede, rimanete nella mia volontà. Quindi rimanere in lui significa rimanere nella sua volontà. O addirittura significa chiedere a Gesù, fa che la tua volontà sia in me, fa che la tua volontà sia tutt'uno con la mia volontà. Quindi io, Signore, voglio perdere la mia volontà a favore della Tua volontà, Signore. Voglio adottare la Tua volontà nella mia vita e non voglio più pensare a quale è la mia volontà. E allora io lì sto rimanendo in Dio e Gesù rimane in me, Dio dimora in me. E allora quindi significa ancora rimanere nella fede in Gesù. Io rimango nella fede, io ho fede in Dio, io rimango in Lui quando ho fiducia in Gesù. E come posso avere fiducia in Gesù se non mi abbandono? Quindi rimanere e anche essere abbandonati a Lui, abbandonati con fiducia alla Sua volontà. Vediamo come il verbo rimanere noi lo possiamo meditare in tanti modi. Rimanere anche, per noi che siamo giuristi, nella giustizia di Dio. E che cosa significa per noi uomini del diritto rimanere nella giustizia di Dio? Significa non sconvolgere la giustizia, neanche quella umana, con menzogne, con errori, con volontà che non sono quelle coerenti a quella legge che è scritta dentro il nostro cuore. Significa quindi dimorare, fare rimanere in Dio, significa quindi di rimanere nella giustizia, significa essere coerenti alla legge del Signore. E questa coerenza farà sì che un giorno non saremo puniti dalla giustizia di Dio, non ci colpisca la giustizia di Dio, perché Dio, oltre ad essere misericordioso, è anche giusto. A ciascuno il suo, noi diciamo. Cosa significa giustizia? Dare a ciascuno il suo. Quindi quando noi facciamo una causa, andiamo in tribunale, perché vogliamo che la giustizia, per dire che è stata violata, venga ripristinata e quindi ciascuna cosa deve tornare al proprio posto, quindi a ciascuno deve essere restituito il mal tolto e chi si è appropriato, nell'esempio, di un qualcosa d'altri lo deve restituire. Lì si crea la giustizia, per noi quella giustizia umana, ma per certi versi possiamo anche considerarla in piccolo una parte della giustizia di Dio. Ecco che allora se noi non violiamo la giustizia, ecco che noi rimaniamo nella giustizia di Dio, siamo strumenti privilegiati nelle mani del Signore. Ecco, noi con la nostra vocazione di avvocato, di magistrato, possiamo essere docili strumenti nell'applicazione anche della giustizia di Dio su questa terra, ma guai a noi avvocati quando violiamo la giustizia, guai a noi magistrati quando violiamo le regole. Ecco che allora dovremmo veramente avere il santo timore di Dio, perché la giustizia di Dio potrà rincorrerci, potrà essere applicata un giorno a nostro danno. E allora quindi questo verbo rimanere è molto forte e ripetuto più volte, proprio perché Gesù forse voleva proprio inculcarci l'importanza del rimanere in Lui. Rimanere in Lui significa osservare i Suoi comandamenti. Infatti proprio nel capitolo precedente, in quello nel 14, sempre di Giovanni, se mi amate osservate i miei comandamenti. Quindi se io amo il Signore, io rispetto i Suoi comandamenti, e nel momento in cui lo rispetto, io di conseguenza rimango in Lui e faccio sì che Lui possa venire a dimorare in me. Infatti Gesù ci dice: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Ma Gesù nel capitolo 14 appunto ci dice: colui però che non mi ama non osserva le mie parole. E allora quindi possiamo dire che noi, il nostro esame di coscienza di questa sera che possiamo fare è questo: io amo Gesù, e allora io lo amo nel momento in cui, facendo l'esame di coscienza, ritengo che oggi perlomeno non ho violato le sue regole. Oggi ho ascoltato la sua voce, oggi ho messo in pratica i suoi insegnamenti, oggi ho osservato le sue parole. Ecco, allora preghiamo il Signore che Lui possa rimanere in noi e che un giorno non ci colga la sua giustizia. Facciamo ancora una breve pausa. Allora, ritorniamo al capitolo 15 di Giovanni, dove Gesù dice: se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. Ecco, vediamo quello che Gesù ci promette. Lui ci chiede molto poco, ci chiede semplicemente di rimanere in Lui, ci chiede semplicemente di accogliere il suo amore nella nostra vita. Quindi più che noi amarlo, è il suo amore che dobbiamo accogliere in noi, perché se noi riusciamo ad accogliere l'amore di Gesù nella nostra vita, sarà poi facile osservare i suoi comandamenti, come abbiamo detto prima, ed amarlo. E Gesù ci promette subito: chiedete pure quello che volete, vi sarà fatto. Quindi scatta proprio questo legame intimo, immediato con Gesù. Lui non si tira indietro, lui promette tutto. Chiedete, se voi mi amate, chiedete, così come l'innamorato alla sposa può chiedere, se è riamato può chiedere e gli sarà dato. E così noi con Gesù, se noi amiamo Gesù e accogliamo il suo amore nella nostra vita, possiamo chiedere tutto quello che vogliamo ed egli ce lo donerà. Ma come possiamo unirci sempre più a Gesù? A parte, come ho detto prima, rimanere nella sua parola, ascoltare la sua parola, formarci alla sua parola, avere fede, abbandonarci in Lui, avere fiducia in Lui. Ma la cosa ancora più privilegiata, noi possiamo unirci a Gesù ogni giorno attraverso il sacramento della Santa Eucaristia. Lui è rimasto qui per noi, è rimasto nel mondo attraverso le sacre specie eucaristiche per donarsi ogni giorno a noi e perché Lui possa venire ogni giorno nei nostri cuori. E allora sta a noi desiderarlo ed accoglierlo. Ecco, voglio dire, Avvocatura e Missione nel proprio statuto prevede esattamente due capisaldi: l'adorazione eucaristica, quindi l'eucaristia, quindi un riconoscimento particolare alla eucaristia, e poi una predilezione, un riconoscimento particolare allo Spirito Santo. Ma perché l'eucaristia fu scelta da me come a caposaldo per la nostra struttura organizzativa, per i nostri incontri di preghiera, dove in ogni incontro di preghiera, laddove possiamo, noi esponiamo sempre il Santissimo Sacramento e adoriamo Gesù nel Santissimo Sacramento? Perché solo dall'adorazione, dalla comunione con Lui, dalla comunione, dall'adorazione può scaturire la missione. Quindi la missione di evangelizzazione che noi ci proponiamo è molto difficile, è un compito molto arduo che non sarà possibile, non è possibile laddove non siamo veramente uniti a Gesù, e lo possiamo essere attraverso la Santa Eucaristia. E allora Gesù prima, sempre in questo passo, ci ha detto: senza di me non potete fare nulla. E noi appunto senza Gesù e senza lo Spirito Santo non possiamo fare nulla. Non abbiamo nessuna luce, nessuna forza. In te, Signore, è la nostra forza. In te, Signore, è la nostra luce. E allora vogliamo insieme dire: vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo per la potente intercessione di Maria, vieni ad abitare nei nostri cuori perché possiamo essere illuminati da te, perché possiamo essere fortificati da te e diventare in questo tempo degli apostoli, degli strumenti di evangelizzazione veri per questo nostro tempo storico. Ecco allora che soltanto il membro che è anche consacrato all'interno della nostra associazione rimane nel Signore. Solamente il membro che ha veramente scelto di fare un cammino di fede, di avere fiducia in Dio, ha deciso di rimanere in Gesù, ecco, potrà essere accolto come membro effettivo all'interno della nostra associazione. Soltanto se lasciamo dimorare Gesù dentro di noi avremo la forza per testimoniarlo, per portarlo a questo mondo, per portarlo tra i nostri colleghi, per portarlo nei tribunali, per essere quegli strumenti di verità e di giustizia veri come è stato Gesù. Ecco, io vi ringrazio per questa meditazione che insieme questa sera abbiamo potuto fare. Possiamo intanto iniziare ad aprire telefonate e insieme a un breve spazio di preghiera musicale.
Siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Apriamo ora le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Se volete potete inviarci un messaggio, il numero di cellulare è 331 791 4523. Potete anche scriverci una mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org.
Ecco, siamo in attesa delle vostre chiamate per poter condividere insieme questa meditazione. Io sono la Vite, voi Tralci, tra tutti i radioascoltatori, e se ci fosse anche qualche avvocato ben venga, in modo che possiamo insieme dire non ha meditato soltanto l'avvocato Catenaro, ma anch'io ho detto qualcosa, anch'io ho detto la mia, e bene che quindi possiamo meditare congiuntamente. Grazie, resto in attesa. Ecco, mentre rimaniamo in attesa di qualche telefonata, voglio intanto anticiparvi che l'equipe di Associazione Avvocatura in Missione in Roma sta organizzando un convegno per il giorno 16 dicembre presso l'Aula Avvocati della Corte di Cassazione, un convegno dal tema giustizia e pace, dove interverranno vari relatori, tra cui il professor Baldassarre, il professor Mirabelli, altri avvocati, consiglieri dell'ordine e il Monsignor Dario Viganò, l'addetto stampa del Vaticano. Ecco, a fine convegno ci sarà, come di consueto, la celebrazione eucaristica in vista del Santo Natale. Noi come associazione, nei vari tribunali in cui siamo già radicati, quindi anche a Pescara, L'Aquila, Lanciano, Napoli, eccetera, organizzeremo le messe in vista del Natale. Quindi il 16 di dicembre avremo questo incontro, chi vorrà potrà partecipare, chi è avvocato potrà anche usufruire di 2 crediti formativi.
Ecco, avvocato, scusami, abbiamo in linea Fosca che ci chiama da Milano.
Sì, va bene, accogliamo la prima telefonata.
Buonasera, dottoressa.
Buonasera.
Senta, io non voglio intervenire sulla vita e i tralci, lascio spazio a qualcun altro. Volevo chiederle se a Milano c'è una sede di questa associazione, cioè se ci siete anche a Milano, perché ho una nipote che fa l'avvocato e non è molto credente e da un po' che penso che magari attraverso questi contatti.
Ecco, magari allora sia attraverso una email oppure mi potrà mandare per posta se non c'ha l'email l'indirizzo, il telefono oppure l'email di questa collega, noi la potremo contattare perché esiste già una piccola equip a Varese, a Bergamo e stiamo per cominciare proprio a Milano a breve. E quindi se abbiamo già qualche nominativo di chi è già interessato, a noi fa piacere, quindi questa è anche l'occasione per dire, ci sono dei colleghi del nord, di mettersi in contatto perché vorremmo organizzare un convegno e iniziare anche lì a Milano, quindi è proprio nei nostri progetti a breve. E posso prendere l'occasione per dire che il nostro indirizzo email è info@avvocaturainmissione.it.
Abbiamo in linea anche l'avvocato Frasca che ci chiama da Roma.
Sì. Buonasera. Pronto? Mi sente, presidente? Pronto? Buonasera, mi sente?
Buonasera.
Sì. Sono un collega di Roma, Frasca, e la stavo sentendo tramite streaming dal sito di Radio Madre, le volevo fare una domanda. Ho sentito poco la sua catechesi, però ho sentito che si è appuntato sul Vangelo di Giovanni. Io le volevo fare due domande molto nette, schiette. Perché sembra così difficile rimanere nel Signore e che il Signore rimanga in noi, come dice il Vangelo di Giovanni, per un avvocato, ma anche a livello storico? Anzi, pensare all'esperienza di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che era un avvocato, è stato forse l'avvocato più santo che abbiamo, che conosciamo, però si è santificato lasciando la professione. O al fatto che abbiamo come padrone Sant'Evo di Bretagna, che è un giurista ma non un avvocato, cioè noi non abbiamo alla fine un Giuseppe Moscati per la professione forense, cioè sembra quasi che ci sia una dicotomia tra avvocato e santità, che ovviamente io a cui io non credo, però sembra quasi questo appare. E poi le volevo chiedere, secondo lei, che significato ha che Cristo è il nostro vero avvocato e la Madonna Maria è la nostra avvocata? Queste sono le mie due domande.
Sì, allora, innanzitutto non c'è assolutamente qualcosa che vieti o che impedisca ad un avvocato di diventare santo esercitando assolutamente la sua professione, perché anzi, come io ritengo, essere avvocato è proprio una chiamata vocazionale. Il problema è che noi, essendo poi immersi nel peccato, abbiamo ereditato purtroppo il peccato originale e come tutti gli altri siamo indotti purtroppo anche noi a peccare. Ma nel momento in cui un avvocato incontra davvero il Signore, diventa, cioè non è irrilevante il fatto che sia avvocato o che sia dottore o che sia che eserciti un'altra professione. Il distinguo sta in questo, che bisogna davvero incontrare il Signore nella propria vita, perché se uno incontra il Signore agisce in maniera coerente, riesce a rimanere nel Signore, come dicevo prima, come ci chiede Gesù attraverso, ce lo ricorda Giovanni nel capitolo 15, se noi riusciamo a rimanere in Lui. Se rimaniamo in Lui non è impossibile fare l'avvocato onesto, cioè io continuo ad esercitare la professione, ma non soltanto, io ci sono anche tanti altri colleghi che all'interno anche della mia associazione conosco personalmente, che esercitano la professione in maniera coerente, diciamo al Vangelo, nel senso che sappiamo quali sono le norme da non ledere e tutto sta che noi non le vogliamo ledere, quindi non è possibile, non possiamo dire che non è possibile santificarsi attraverso la professione. Diciamo per esempio invece che Sant'Alfonso avrà avuto un'altra chiamata, lui nonostante fosse dotto, avvocato, anche giudice eccetera, a un certo momento il Signore lo ha chiamato a fondare una congregazione. L'urgenza poi di quel momento era di andare dai poveri, non c'erano sacerdoti che andassero nei piccoli centri, nei villaggi, nelle montagne, nelle campagne. Lui sentì questa chiamata, quindi di risolvere quel problema. Attualmente in questi nostri tempi probabilmente il Signore vede che il mondo della giustizia è forse l'ambiente più povero, per cui ha ispirato, spero, questa nostra piccola associazione che porti Gesù nel nostro ambiente, perché l'urgenza in questo momento non è più l'esigenza di trovare il parroco che vada nel villaggio, ma che invece i potenti della terra possano incontrare Cristo. E poi mi diceva sulla Madonna, la Madonna è l'avvocata nostra, al di sopra, cioè dopo Gesù è l'avvocato, Gesù è l'avvocato verso il Padre, dopo di lui abbiamo come avvocatessa, potremmo dire, la Santa Madre di Dio, attraverso di lei scorrono tutte le grazie e per cui Gesù stesso ci indica sua madre e anzi ci affida a lei proprio ai piedi della croce, ci dice ecco tua madre, ecco tuo figlio, e per cui lì praticamente ha proclamato che lei era la nostra avvocata. Io la ringrazio del suo intervento.
Siete all'ascolto di Radio Mater, chi volesse intervenire per parlare con l'avvocato Anna Catenaro può comporre il numero 031 64 60 00 oppure può scriverci un messaggio, il numero è 331 791 4523 oppure può scriverci una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Accogliamo un'altra chiamata, prego.
Buonasera.
Buonasera.
Desidero fare una domanda. Allora, io per generosità ho prestato molti soldi alle persone già 7 anni fa e anche 10 anni fa perché avevano bisogno. Uno doveva fare un brevetto, un'altra non poteva pagare i debiti che aveva il conto in rosso, un'altra persona richiudeva un ristorante e io sono rimasta senza soldi. Provo tanta preoccupazione perché queste persone mi dicono sempre che i soldi non ce li hanno. Mi sono andata a confessare e il sacerdote mi ha detto che mi ha fatto sentire anche in colpa, perché io ho desiderio di riprendere i miei soldi senza interesse, e come se io dovessi lasciar perdere, ma io non volevo fare né una elemosina né una donazione, ho prestato soltanto dei soldi a qualcuno che il primo c'ha, i figli hanno un negozio di computer, la seconda persona, la madre è proprietaria di un ristorante, poi li ho prestati anche alla madre che il ristorante rischiava di fallire, invece li ho salvati e l'hanno in affitto, a lei gli ho prestato i soldi perché avevo il conto in rosso, perciò non sono delle persone povere. E io mi ritrovo col sacerdote che mi ha fatto sentire in colpa, sono tornata a casa piangendo, perché a un certo punto mi sono trovata in difficoltà, perché dopo essere stata generosa, senza interessi, 10 anni, 7 anni, 3 anni, io mi ritrovo senza soldi e mi dicono sempre che non ce li hanno. E poi mi è successo anche che ho perso un documento e loro mi hanno detto: allora se muore lo trovo i tuoi parenti e ci vengono a chiedere i soldi. Il desiderio che io potevo anche morire, così quel documento non si trovava, perché mi sono ammalata e sono venuta delle persone a casa a soccorrermi, e io non riesco ancora a trovarle, non so se è stato buttato via coi giornali quella spazzatura o se qualcuno dei miei parenti l'ha preso. E adesso si sta presentando la scadenza e continua a dirmi insomma, questa spera che finito quest'anno io posso anche non più richiedere i soldi, perché ci volevano 7 anni per un prezzo di questo tipo. Io sono molto dispiaciuta, perché se una si confessa e si trova in difficoltà, ti trovi il sacerdote che ti fa sentire in colpa, come qualche lettura di qualche giorno fa che ti dice: se ti chiedono la tunica c'è lì anche il mantello. E tutte queste cose che voi conoscete molto bene. Se mi può dare qualche consiglio, qualcosa che mi è di consolazione, e io non so più come fare, mi capisci?
Sì, l'ho capito perfettamente. Povero sacerdote, povera lei. Allora, io sto qui in mezzo, che non mi posso sostituire al sacerdote, chiaramente, e non so se il sacerdote ha capito bene, cioè nel senso che da quello che mi sembra di capire lei non ha detto io vi do questi soldi e poi non li voglio più indietro, non glieli ha donati, quindi glieli ha prestati, quindi è sicuramente, se parlo da avvocato, sicuramente nel suo diritto richiedere quello che lei ha prestato. Ma poi io direi, anche dal punto di vista, adesso non voglio mettermi contro il sacerdote che le ha dato quell'altro consiglio, ma anche dal punto di vista spirituale, lei ha diritto a riavere quello che ha dato, perché queste persone non sono nella indigenza, cioè il problema è che loro avevano, da quello che lei racconta, se è vero, è stato superato, quindi adesso sono loro che sono passati dalla parte del torto, dovrebbero essere persone diligenti ed oneste, riconoscere che lei li ha aiutati nel momento del bisogno e così venire in aiuto a lei. Quindi il discorso che più o meno faceva il sacerdote, probabilmente non ha capito bene tutta la tematica, quindi vogliamo scusarlo pensando che non abbia capito bene, però uno rinuncia a tutto se l'altra parte non ha più da darle, se l'altra parte, per dire, è più povera di lei, magari uno dice: beh, lascia perdere, fa finta che l'hai donato direttamente al Signore o che hai fatto una beneficenza, una donazione. Però se le persone ora hanno la possibilità economica di restituire quanto lei precedentemente gli ha dato, lei deve chiederlo, ma cerchi di fare ordine in casa chiedendo l'aiuto di qualche santo. Mio Santo Antonio di Padova mi aiuta sempre a trovare le cose smarrite, se può aiutare anche lei, e trovi questo documento, perché certo che legalmente senza un documento, insomma, si deve affidare soltanto alla loro onestà. Ecco, io le chiedo di non turbarsi più di quanto è già turbata, eventualmente, ecco, può consigliarsi anche con qualche altro sacerdote, ma più che consigliarsi, ecco, magari chiedere una parola di consolazione ad un sacerdote, perché la parola di Dio sì, va applicata sic et simpliciter, dipende anche da quello che il Signore ci chiede a ciascuno di noi. Se adesso lei è nell'indigenza e quelle persone invece sono nell'abbondanza, non mi sembra che il Signore dica: lasci perdere la tunica e tutto. Cioè, se poi, voglio dire, insomma, non è che tutti siamo chiamati a fare San Francesco, ognuno è il San Francesco secondo la sua vita. cioè la parola di Dio va incarnata nel mio vissuto, nel mio momento, nel mio carattere, e quindi questo ci chiede Gesù, cioè non ci vuole santi con lo stampino, quindi su coraggio, e speriamo che Sant'Antonio le faccia trovare questo benedetto documento, così avrà anche un'arma legale eventualmente da far valere. Auguroni.
Stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Ridiamo il numero di telefono, abbiamo ancora qualche minuto per ricevere una telefonata. Il numero è 031 64 60 00, oppure potete scriverci un SMS, il numero è 331 791 4523. L'indirizzo mail, ve lo ricordo, è diretta@radiomater.org. Accogliamo un'altra chiamata, Antonietta che ci chiama da Torino.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera dottoressa Catenaro, io sono contenta di sentirla quando posso e quando riesco, perché la sua trasmissione mi dà veramente una forza, ecco, diciamo nella sua professione, ma anche nel modo di esprimersi, perché oggi non è comune, anche diciamo in tutti i sensi, ecco, nella professione, nella vita di tutti i giorni, e quindi io apprezzo molto quello che lei sta facendo, e io le auguro, come ha già diciamo detto prima, che se riesce ad allargare questa sua, diciamo questo suo progetto, ecco, di allargarlo di più sulla nazione, diciamo di ampliarlo, ecco, quindi io le faccio gli auguri e sono contenta, e diciamo le faccio gli auguri di salute e di tutto, e anche nel suo campo maggiormente, perché questo campo oggi è un po' particolare, ecco, quindi io le faccio tanti tanti auguroni per lei e per la sua trasmissione, ecco.
Io la ringrazio.
Sono molto molto contenta, ecco.
Io la ringrazio tantissimo, posso dire che anche a Torino abbiamo qualche membro, proprio abbiamo un giovane collega e qualcun altro che si sta interessando, e quindi speriamo di cominciare l'equipe stabile anche lì. Ecco, noi contiamo sempre anche nelle vostre preghiere, voi che ci conoscete, che ci seguite tramite radio, ecco, io sapete ogni volta faccio come Papa Francesco, vi chiedo preghiere per me e per la nostra associazione, perché questa associazione possa diventare veramente quello che il Signore desidera, quello che il Signore ha pensato sin dall'eternità, ecco, che siano eliminati tutti gli ostacoli, che cercano di non farla emergere più di tanto. Ecco, che la volontà di Dio si compie appieno in me e in quest'opera.
Abbiamo in... Sì, abbiamo in linea Giovanna che ci chiama da Lecco.
Sì.
Buonasera.
Buonasera Giovanna.
Buonasera Avvocato Catenaro, io sono in provincia di Lecco, non proprio Lecco, più vicino al Meratese. Ecco, volevo più che altro essere un po' aiutata, perché mi è capitata una cosa molto semplice. Il discorso di un mio che i miei hanno costruito per l'appezzamento di terreno a costruzione della casa è sempre stato nostro. Un vicino, senza fare né domande né niente, mi ha infilato la Fischer nel mio muro, non stanno a distanza, insomma mi hanno creato un po' di problemi. Tant'è vero che il 19 agosto ho dovuto insistere e l'hanno tolto, cioè per reggere la loro inferriata hanno messo il tassello nel mio, di mia proprietà. E questa gente sono un po' rivalsi verso di me in modo abbastanza ingiurioso, perché sono scocciati che io faccio presente dei diritti e hanno detto che a livello dov'è la legge. Proprio sono stata maltrattata, ricattata, insultata, di tutto. È ovvio che anch'io ho reagito nel momento di essere così, però ho cercato anche di capirli. Dico, avete tutto ma rispettate i diritti. Niente. Mi hanno risposto chiaro, uno, ti faccio morire, e il padre... riusciremo a mandarla via. Io abito in questa casa dal 62, loro l'hanno fatta dopo, molto dopo, adesso l'hanno rinnovata, tanto vero, per questo rinnovo dei sottotetti che hanno dato la regione, però con bisognava aspettare, avere tutte le, diciamo, le possibilità per mi hanno fatto tribulare. Cioè io che non c'entravo niente, dovevano costruire loro, non dovevano neanche mettermi di mezzo, io sono stata coinvolta. È giusto che io riceva queste ingiurie perché loro hanno ristrutturato la casa e non rispettano un muro divisorio? Esisterà qualcosa? Perché ho sentito ieri che dal 2008 esiste che l'ingiuriamento va a finire nel penale. Cioè io voglio dire, ma queste persone, al di là che siano geometri, architetti o pinco pallo, ma non ti chiedono, vogliono quello che vogliono, e anzi adesso c'è la voce in paese: non mi denunciano per mio figlio. Cioè questo vuol dire reiterare.
Ecco, allora signora, la nostra trasmissione è spirituale e non, di solito non facciamo consigli legali. Cosa le posso dire? Le posso dire semplicemente che con il vicino è veramente una tragedia mettersi in lite legale. È chiaro che se uno ti ingiuria è un reato penale, però le consiglio, non soltanto da avvocato cattolico, ma le consiglio di rimanere nella calma, magari pregare per questi vicini che si convertano, che cominciano ad assumere atteggiamenti un po' più pacifici da parte sua, non accenda ulteriore fuoco laddove è già acceso, perché guardi, conoscendo proprio la giustizia umana, è molto difficile che sia poi applicata giustamente. Quindi il mio consiglio è di pregare per loro e di non dare fiato alle loro ingiurie, lasciarli correre, perdonare gli ignoranti e perdonare chi ci perseguita, chi ci maledice. Questo ci chiede il Signore e questo io le dico, di andare a fare una denuncia penale per ingiuria, al momento le consiglio di no, visto che proprio è vicino di casa e dovrà tenerselo, a meno che uno dei due non cambia casa. Quindi è bene cercare di costruire eventualmente la pace, non alimentare con ulteriori problemi, quali possono essere appunto l'instaurazione di una causa legale. Va bene? Ecco, allora io credo di avere ancora qualche minuto prima di concludere e voglio ricordare appunto l'indirizzo per chi vuole scriverci. Chi non ha la possibilità dell'email può iscrivere le sue lettere all'associazione Avvocatura in Missione, via Luigi la Terza, numero 30, 00123 Roma. Chi ha la possibilità di mandare un'email l'indirizzo email è info@avvocaturainmissione.it. Ecco, chi vuole un po' seguirci nell'attività, leggere un po' le nostre cose, conoscerci, può farlo attraverso il sito internet che è www.avvocaturainmissione.it. Ecco, quindi per i colleghi di Roma ricordo che ogni mercoledì c'è l'adorazione eucaristica per la giustizia dalle 13 alle 15, quindi nella pausa pranzo, presso la cappella di Santa Giovanna Antida in circonvallazione Clodia numero 1, angolo via Amato. E poi voglio ricordare appunto il convegno che vi anticipavo prima, il 16 dicembre a Roma presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia in piazza Cavour, dalle 10 alle 12. Occorre la preventiva iscrizione per chi è di Roma presso il Consiglio dell'Ordine, a breve avremo sicuramente sul sito la notizia, se sul nostro sito e su quello del Consiglio dell'Ordine di Roma. Per i colleghi invece che sono di fuori Roma e vogliono usufruire dei crediti formativi possono inviarci una mail. Ecco, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 12 dicembre, secondo giovedì del mese, sempre alle ore 19 e sempre su Radio Mater.
E non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Thank you.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro con la Serata Mariana Eucaristica, con il Santo Rosario e l'adorazione a Gesù, guidata da Monsignor Luigi Oropallo della Basilica di Santa Maria all'Imprunete in Firenze. Vi ricordo